Ben ritrovati a tutti, amici. Oggi abbiamo con noi Eugenio Pavarani per parlare di Unione Europea, di Euro, di progetto comunitario. Il professor Pavarani è ex professore di economia degli intermediari finanziari all'Università di Parma. Da anni si occupa di studiare il funzionamento delle istituzioni comunitarie, dell'euro, del progetto comunitario, un po' in tutti i suoi aspetti, non solo economici, anche politici, anche culturali. E lo abbiamo invitato in particolare perché ha recentemente pubblicato un articolo sulla Fionda, che si chiama Più euro, il male della banalità. Che è un articolo estremamente interessante che abbiamo avuto modo di approfondire e di citare anche in un video di un paio di settimane fa. Ed è appunto un po' un articolo in cui si analizza tutto tondo la funzione che sta avendo l'euro, il progetto comunitario, soprattutto nella nostra economia e quindi il rapporto alla politica e all'economia italiana. E quindi poi, insomma, ora Eugenio ci spiegherà meglio tutto quanto. Intanto, benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito, professore.
Grazie a te, Alessandro.
Allora, Eugenio, io partirei appunto dal tuo articolo, no? Perché da questo articolo, ma anche da, insomma, tuoi lavori precedenti, emerge che hai una visione piuttosto critica, sia della moneta unica come strumento economico, ma anche un po' del progetto comunitario nel suo complesso, per come è stato pensato almeno fino a questo momento. Che è una visione, diciamo, critica, che contrasta evidentemente un po' con la narrazione mediatica dominante che si è avuto in Italia negli ultimi decenni, sia per quanto riguarda l'euro che per quanto riguarda l'Unione Europea nel suo complesso. Quindi appunto partirei con una domanda, diciamo, più generale, introduttiva, e quindi se ci puoi fare un po' una sintesi su come te vedi sia l'euro sia il progetto di integrazione per come è stato pensato e realizzato fino a questo momento.
Sì, ci provo perché è un tema estremamente complesso.
Certo,
Comunque,
certo.
bisogna per prima cosa considerare che il progetto di integrazione tra alcuni paesi europei, prima ancora di essere un progetto che riguarda il funzionamento dell'economia, è un progetto politico. Cioè, progetto politico vuol dire che si propone di instaurare un ordine degli assetti sociali, un ordine politico, cioè che privilegia interessi di parte contro altri interessi. Questa è la politica. In questo caso, in primo luogo, gli interessi del capitale contro gli interessi del lavoro. Quindi un ordine sociale che rende effettiva l'ideologia neoliberale. Un'ideologia, in sintesi, secondo la quale è il capitale che crea ricchezza e benessere, non il lavoro. Ecco, il lavoro è un input produttivo. Come ce ne sono altri, è un input produttivo come l'energia, come le materie prime, insomma, è una merce che si compra e si vende al mercato. Ecco, già da qui, insomma, se pensiamo a come la nostra Costituzione considera il lavoro, già, insomma, vediamo, che, il progetto di instaurazione di un ordine neoliberale è profondamente diverso e anche in conflitto con i principi della nostra Costituzione. Tu sei giovane, ma forse ricordi che un tempo si parlava di socialismo ideale e di socialismo reale. Ecco, adesso stiamo assistendo al liberismo ideale, che si concretizza nel liberismo reale, e in parallelo è la stessa cosa. Quindi siamo passati da un'economia mista fondata sullo Stato sociale, guidata dal pensiero di Keynes in economia, ad un'economia che invece è fondata sulla ideologia liberale. Ed è un'ideologia che non riguarda solo l'economia, ma che ha pervaso l'intera società. Allora, questa evoluzione è molto evidente, è diventata molto evidente a partire dalla metà degli anni Ottanta. Nel 1986 viene approvato il cosiddetto Atto Unico, il cui principale contenuto è la liberalizzazione dei movimenti di capitale. Fino a quel momento il capitale aveva confini nazionali, e qui comincia la globalizzazione del capitale. Cosa vuol dire che aveva confini nazionali, come peraltro era stato stabilito a Bretton Woods? Lo statuto del Fondo Monetario prevede che i paesi controllino i movimenti di capitale, e Keynes era assolutamente di questa idea. Ecco, per capirci, fino al 1988 in Italia portare capitali all'estero significava commettere un reato perseguito penalmente. Ecco, questo ti dà l'idea del cambiamento introdotto dall'Atto Unico nell'86. Da quel momento il capitale è libero di muoversi e ha un formidabile strumento di ricatto nei confronti del lavoro e nei confronti dello Stato. Cioè, insomma, la faccio semplice. Certo. O si fa come dico io, o altrimenti io vado ad impiantare la mia attività produttiva dove trovo lavoro più agevole, più diciamo meno esigente, ecco, sul piano della remunerazione, sul piano delle regole. E o si fa come dico io, o vado a cercare aree in cui il trattamento fiscale è più favorevole al capitale. Ecco. Quindi questo cambiamento epocale dà una forza straordinaria al capitale e toglie forza contrattuale al lavoro. Ma anche lo Stato deve adeguarsi, cioè deve fare in modo che i capitali trovino un ambiente favorevole, se no se ne vanno e tantomeno ne arrivano. Quindi lo Stato è costretto, prima di tutto, a attenuare le tutele del lavoro. Beh, insomma, ricordiamo l'abolizione della scala mobile, le modifiche allo Statuto dei lavoratori, le modifiche del diritto del lavoro, il Jobs Act, eccetera. Questo per quanto riguarda il lavoro. Per quanto riguarda la fiscalità, è chiaro che lo Stato deve contenere la pressione fiscale sul capitale, altrimenti se ne va. E quindi, se non può aumentare il gettito fiscale, deve contenere la spesa per stare in equilibrio, per non spingere il debito oltre i livelli di sostenibilità. E quindi deve contenere la spesa. Ma quale spesa? La sanità, l'istruzione. Ecco, quindi deve contenere quelli che in economia si definiscono salario indiretto, cioè la sanità, l'istruzione, e il salario differito, le pensioni. Quindi, insomma, dicevo prima, un progetto politico che vede dei vantaggi per una parte e svantaggi per l'altra parte. Allora, per capire che cosa ci chiede l'Europa con questo modello di integrazione, perché l'integrazione poteva essere fatta in tanti modi diversi. Questo è un modo per fare l'integrazione. Ecco, che cosa ci chiede l'Unione Europea? Allora, è emblematica in questo senso la lettera che il nostro governo ha ricevuto dalla BCE nell'agosto del 2011. Sotto c'è la firma di Trichet e di Draghi. Cosa chiede questa lettera? Chiede di diminuire la spesa, quella che dicevo prima, attraverso tagli alla spesa pubblica, chiede di ridurre la spesa in pensionistica, chiede di riformare il sistema di contrattazione collettiva in modo da adeguare i salari e le regole alle esigenze dell'impresa, non certo alle esigenze dei lavoratori. Chiede la riduzione del costo del pubblico impiego, chiede di ridurre gli stipendi ai dipendenti pubblici, perché certo lo Stato non può ridurre gli stipendi ai dipendenti privati, lo può fare con i dipendenti pubblici, per i dipendenti privati può creare le condizioni perché il lavoro privato perda forza contrattuale e quindi diminuisca le proprie pretese. Chiedono addirittura di rivedere le norme che regolano l'assunzione e il licenziamento e chiedono addirittura una riforma costituzionale che imponga il pareggio di bilancio. Il che vuol dire sostanzialmente abrogare per legge lo Stato sociale, vuol dire abrogare l'economia mista, vuol dire abrogare l'economia keynesiana per legge.
Ti interrompo brevissimamente per un'osservazione, poi ti lascio riprendere il discorso che stai facendo perché era chiarissimo. Diciamo, ideologicamente però tutto questo è stato fatto passare come una serie di misure necessarie per ridurre il debito pubblico. Cioè, sembra che sostanzialmente poi invece chi sostiene invece la bontà di queste riforme, eccetera, eccetera, cioè sono necessarie perché il debito pubblico è troppo alto e la colpa invece dei governi italiani degli anni 80 in qualche modo hanno fatto salire troppo il debito e quindi in verità da questo punto le istituzioni europee sono invece fatti da competenti illuminati che ci indicano la via invece per una giusta riduzione del debito eccetera eccetera. Questo è come te come in qualche modo come contro come criticheresti invece questo tipo di possibili obiezioni a quello che stai dicendo?
Sì, ci hanno tempestato di indicazioni sull'eccesso del debito pubblico, il male assoluto, ma in realtà il debito pubblico non è l'obiettivo. La riduzione della spesa e del debito è uno strumento con il quale si vuole realizzare un certo obiettivo, che è quello di di creare un ambiente in cui il costo del lavoro venga necessariamente ridotto per dare competitività alle imprese e per ridurre il disavanzo nei conti con l'estero. Ma la tua domanda mi ha fatto venire in mente una cosa che ho letto sul Corriere nei giorni scorsi e che andrebbe scritta a caratteri cubitali. Conosci Francesco Giavazzi? Giavazzi è un professore della Bocconi, scrive da anni sul Corriere a difesa dell'austerità, a difesa delle politiche europee, è uno dei primi consiglieri di Draghi quando ha fatto il Presidente del Consiglio, insomma un paladino di questo progetto. Mm-hmm. Guarda cosa ha scritto. Occorre abbandonare l'idea che il debito sia un onere trasmesso alle generazioni future. Anche perché il debito pubblico non deve necessariamente essere ripagato. L'importante è ridurre il rapporto fra debito e PIL, e questo dipende dalla crescita. Alla scadenza, il debito pubblico può essere sempre rimborsato emettendo nuovi titoli. Allora, questo sembra scritto dal anti-europeista più estremista. Cioè, è una cosa incredibile. Io questo penso che lo metterò in quadro, perché è esattamente quello che si dice da decenni. Ora, sentirlo, vederlo scritto da Giavazzi, ma è una svolta epocale straordinaria. Ma vedremo, anche Draghi ha fatto un'inversione a U molto pericolosa, dal ritiro della patente. Insomma. È impressionante. Cioè, questo sta a dimostrare che di fronte alle crepe che si stanno aprendo nel sistema, non sanno più da che parte prendere. Ecco, cioè, allora, l'incarico a Letta e a Draghi di trovare il modo di uscire dall'impasse in cui ci siamo cacciati, insomma, sta a dimostrare che a Bruxelles hanno ben presente che il progetto sta perdendo dei colpi. Scusa, ma mi suona.
Sì, prego, prego.
Allora, riprendo il filo del discorso. Insomma, stavo parlando della lettera della BCE. Mi senti?
Sì, benissimo.
Mi senti?
Io sì.
Ah, ecco. Allora, insomma, parlavo della lettera della BCE per dire che cosa ci chiede l'Europa, e quindi che forma assume questo cambiamento epocale di cui ti dicevo, del passaggio da un'economia mista fondata sullo Stato sociale ad un'economia neoliberale. L'Europa ci chiede fondamentalmente che l'economia funzioni in base alla concorrenza e al mercato. Chiede che il capitale sia libero da vincoli pubblici. Apro una parentesi. La nostra Costituzione stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera nei limiti dell'interesse pubblico. Cioè, l'iniziativa economica trova un confine nell'interesse pubblico. Ecco, questo confine il progetto europeo lo vuole tagliare. E si ferma alla espressione l'iniziativa economica è libera, senza chiamare in causa l'interesse sociale. L'Europa ci chiede che il prezzo del lavoro si stabilisca liberamente nel mercato, come una qualsiasi merce, come dicevo prima. Apro un'altra parentesi. La nostra Costituzione ha un'idea diversa del lavoro, non lo considero una merce, lo considero un diritto, un dovere, uno strumento di emancipazione della persona umana, cioè tutto un altro mondo, insomma. E chiede allo Stato di stare fuori dal mercato, di non intromettersi, di non impicciarsi nelle questioni di mercato, soprattutto di non impicciarsi nel conflitto distributivo tra capitale e lavoro. Ecco, non tuteli il lavoro, non difenda il lavoro. Il prezzo del lavoro si deve formare nel mercato, perché il mercato ha una sua giustizia, cioè il mercato è in grado di stabilire qual è l'equo compenso del lavoro. Questi sono principi fondamentali. Ecco, che vuol dire? Vuol dire sostanzialmente sostituire la giustizia del mercato alla giustizia sociale.
Insomma, sono passati. Che poi, se posso riprendere quella distinzione che facevi tra liberalismo, liberismo ideale, liberismo reale, nel senso nel liberalismo, nel liberismo ideale esiste il mercato, nel liberismo reale esistono le oligarchie economiche, le oligarchie finanziarie che muovono il mercato. Cioè, è anche un po' questo, no? Un aspetto fondamentale, cioè che non esiste il mercato come effettiva, in qualche modo, come libero mercato in cui domina la domanda e l'offerta, eccetera, eccetera. Esistono appunto poi delle oligarchie che in qualche modo poi dominano questo mercato e che hanno degli interessi inevitabilmente poi anche politici.
Sì, insomma, non c'è dubbio. Stiamo parlando di una ideologia, ecco, di una
Certo.
ideologia. La realtà, ecco, l'ideologia cerca di modificare la rappresentazione della realtà in modo da spingere in una certa direzione. Qui siamo. Questo sarebbe un bel tema da sviluppare, cioè in sostanza c'è uno scollamento, una discrasia spaventosa tra idee e realtà, insomma.
E quindi sì, scusami se ti ho interrotto, stavi parlando appunto dell'incompatibilità, no, tra la nostra Costituzione che ha una certa visione del lavoro, che ha una, appunto sì, è una certa visione dello Stato sociale e dell'incompatibilità con poi quello che invece ci chiede in qualche modo l'Europa, in cui in qualche modo la politica e il lavoro sono semplicemente delle merci in mano al mercato.
Sì, insomma, tu mi chiedevi all'inizio qual è la mia visione delle cose. Insomma, adesso ho cercato di fare una sintesi,
Certo,
di
certo,
toccare
certo, certo, certo.
i punti fondamentali. Ecco, siamo di fronte a un mutamento epocale in cui, insomma, lo Stato teneva a bada i mercati. E adesso siamo in una situazione in cui sono i mercati che tengono a bada lo Stato. Non so se ti ricordi, c'è un episodio emblematico. Si propone Paolo Savona come ministro dell'economia e Sergio Mattarella dice: ma no, ma non si può fare perché non sarebbe gradito ai mercati. Ecco, queste cose passano in cavalleria così.
Sì,
Ma
sì, sì.
sono cose incredibili, ecco, sono cose incredibili. Vabbè, insomma.
Chiaro, chiaro. Senti, allora ti chiederei, magari più tardi parliamo anche, o se no possiamo farlo adesso, no? Cioè, diciamo, prima di riprendere poi anche l'analisi strettamente economica, un aspetto che te hai toccato nel tuo articolo e che tra l'altro ha toccato anche Gabriele Guzzi sull'Limes, che è un articolo appunto che hai citato sul tuo, è l'aspetto un po' culturale, un po' l'abbiamo già detto, no? Ovviamente c'è l'ideologia e poi c'è la realtà. L'ideologia ancora oggi in qualche modo rende estremamente difficile avere una discussione realistica e pacata sul tema della moneta unica e sul progetto comunitario. Per tutta una serie però anche di resistenze culturali che impediscono anche diciamo, di prendere atto e che portano poi ad un atteggiamento quasi in qualche modo masochistico nei confronti dell'euro e del progetto comunitario, no? Cioè, quali sono queste resistenze culturali fondamentali che ancora oggi in qualche modo non ci impediscono di affrontare in maniera razionale questo argomento?
Sì, ma provo a farti rispondere direttamente da Marx. Ci provo. Con questa sua considerazione, che io considero una chiave di lettura fondamentale, dice Marx, il pensiero economico dominante serve gli interessi delle classi dominanti. Cosa vuol dire questo? E come lo fa il pensiero dominante a servire gli interessi delle classi dominanti? Ecco, lo fa elaborando una coltre ideologica, una specie di coperta, che viene stesa sulla realtà sociale, al fine di dare una rappresentazione della realtà che sia finalizzata a legittimare gli interessi delle classi dominanti,
certo,
con l'obiettivo di orientare i comportamenti in quella direzione. Ecco, io trovo questa visione delle cose una chiave di lettura molto utile per capire. Quindi questo spiega perché si è creata una narrazione mediatica massiva, martellante, che ha imposto una lettura in positivo del cambiamento epocale che stiamo vivendo. Ti faccio un esempio. Ecco, dicevo prima che, a proposito, cosa ci chiede l'Europa, no? E ho citato il contenuto della lettera inviata dalla BCE. Ecco cosa ci chiede l'Europa. Eppure, se ci pensi, Alessandro, questo slogan, ce lo chiede l'Europa, è ribaltato in positivo. Cioè, se ce lo chiede l'Europa, è per il nostro bene. Se ce lo chiede l'Europa, è un passo verso la modernità, verso l'efficienza. È la cosa giusta. Vedi come è stata ribaltata la lettura della realtà in chiave ideologica. Ecco, allora, lo dico ancora meglio attraverso le parole, cercavo un aggettivo, le parole agghiaccianti di Mario Monti. Cosa ha detto Mario Monti? Lo ha scritto, cito testualmente: dobbiamo assumere decisioni economiche giuste ma impopolari. Allora abbiamo affidato queste decisioni all'Unione Europea. In questo modo abbiamo messo queste decisioni al riparo dal processo elettorale. Ha detto proprio così, al riparo dal processo elettorale. Insomma, sono parole illuminanti.
Sì, sì.
Infatti io nel mio articolo dico, anziché cercare di portare il grande pubblico che non ha approfondito questi paesi, anziché cercare di portarlo nel campo della teoria economica che ha studiato questi problemi, che sarebbe inutile, è uno sforzo che non si può chiedere alle persone. Ecco, è più produttivo andare, oltre la linea del fronte e ascoltare. Dicono tutto, basta ascoltare. Ecco. Quindi, tu chiedi perché non c'è una discussione realistica su questi temi. Ecco, è perché la realtà viene distorta, completamente distorta, e viene distorta a senso unico. Viene fatta una narrazione edulcorata, fatta di retorica, fatta molto spesso di luoghi comuni, di slogan, di banalità. Ecco perché ho nel titolo del mio articolo ho richiamato la banalità della narrazione che ci viene fatta e l'ho associata al male. Il male perché il male? Ma per un motivo molto semplice, perché la democrazia si nutre di informazione corretta. Ecco, l'informazione distorta è un vulnus alla democrazia. E quindi credo che sia un dovere civico quello di divulgare una lettura alternativa, quantomeno alternativa, della realtà che stiamo vivendo. Perché il grande pubblico non solo non ha presente le cose che stiamo dicendo, ma non conosce nemmeno l'Unione Europea. L'Unione Europea è una cosa che gli italiani non sanno nemmeno come funziona, non sanno quali sono i poteri del Parlamento, quali sono i poteri della Commissione, del Consiglio. Ecco, e poi, insomma, nel mio articolo io ho cercato di associare il declino economico che sta vivendo l'Italia a questa svolta epocale. Ecco, ma la gente non sa nemmeno che siamo in un declino economico.
Esatto.
Non sa valutare quanto è il declino, non sa valutare quando è cominciato. Ecco, e allora nel mio articolo dico che bisogna partire da lì. Ecco. Certo, se uno ha studiato la letteratura economica che ha cominciato a studiare questo problema di un progetto di moneta senza Stato, una cosa che non si era mai vista nella storia, hanno detto: guardate che capisco, è un progetto politico, ma sul piano economico non può funzionare, vi farete del male. Ecco, nel mio articolo cito addirittura Giuliano Amato che dice queste cose. E quindi un sistema che non è in grado di mantenere le promesse che la narrazione mediatica sta facendo, sono promesse prive di fondamento che non possono essere realizzate. Quindi io ho in mente questa immagine, insomma, che l'uomo comune, quello che lavora 8 ore al giorno e non ha tempo e strumenti concettuali per approfondire questi temi, l'uomo comune vive in una bolla, ecco, vive in una bolla che io definisco la bolla dell'europeismo retorico. Ecco. E dico che, insomma, sarebbe dovere degli intellettuali, io non mi ci metto fra quelli, ma quelli bravi, dovrebbero sentire il dovere civico di sgonfiare questa bolla. Ecco. E purtroppo non è che basta uno spillo, perché è una bolla che ha delle pareti molto, molto robuste. Insomma, perché non c'è un dialogo pacato e realistico? Anche Guzzi auspicava a questo e tu lo hai ripreso. Insomma, dopo 25 anni di euro, non sarebbe il caso di tirare le somme? La cosa più sorprendente è che lo stanno facendo Letta e Draghi, incaricati di spiegarci come uscire da questa trappola. E invece, a parte Letta e Draghi, che saranno lette in Italia da 100 persone, non se ne parla sui giornali, sulle televisioni, a parte certe televisioni di nicchia. Non solo non se ne parla, ma è un argomento sul quale viene steso un velo, non se ne può parlare. È un argomento tabù, dice Guzzi. Sono pienamente d'accordo. Ma c'è di più: se qualcuno osa parlarne, scattano le squalifiche sociali. Lo so per esperienza. Ecco, non se ne può parlare senza essere stigmatizzati, senza essere squalificati. Ecco, come fanno a squalificarti? Ti mettono addosso un'etichetta denigratoria, populismo, sovranismo, nazionalismo, scetticismo, disfattismo, qualunquismo, finiscono tutti in ismo. Ecco, scegli tu in che ismo mettermi. Ecco. Sono parole prive di contenuto, però hanno implicito un giudizio negativo che ti mette ai margini. Se dici queste cose, sei fuori dalla storia, sei fuori dalla società, forse sei anche un po' fuori di testa, ecco. Insomma, questi sono i messaggi che vengono dati.
Ti interrompo un attimo, Eugenio, perché siamo già a metà dell'intervista. Invece volevo anche mostrare al pubblico tutti i grafici che avevi portato e magari quindi soffermarmi un attimo, perché dicevi un po' questo il punto di partenza, sull'entità del declino italiano e come questo, diciamo, si possa affermare con ormai abbastanza sicurezza, nel senso che la letteratura scientifica lo fa, sia legato anche, diciamo, in maniera strutturale all'introduzione della moneta unica.
Sì, io prima di passare al declino italiano vorrei fare una considerazione sul fatto che non è che va male solo l'Italia. Certo. Il declino è un declino europeo. Ecco, ti ho mandato una slide che fa vedere una realtà molto evidente, insomma. Facendo pari a 100 il PIL della Europa, diciamo dell'Eurozona, il PIL dell'Eurozona dal 2015 al 2025 praticamente non è aumentato, di una cosa irrisoria, il 3%, mentre negli Stati Uniti è aumentato del 54%. Ecco, allora, ho trovato molto interessante un rapporto del Censis che è uscito nei giorni scorsi sullo stato dell'Unione. Ecco, il Censis dice quello che abbiamo visto è un dato medio, il 3%, cioè una non crescita, perché il 3% in 15 anni vuol dire che non siamo cresciuti. È un dato medio che nasconde che una parte della popolazione europea ha avuto risultati negativi. C'è chi ha visto peggiorare in questi 15 anni i propri stipendi e il proprio tenore di vita. Ecco, il Censis ha fotografato molto bene questa situazione e ha individuato i perdenti all'interno dell'Unione Europea. E sono tanti, secondo il Censis, sono 120 milioni le persone che hanno visto peggiorare il proprio tenore di vita e i propri stipendi. Il Censis non ha ragionato per stati, ma ha ragionato per aree regionali e ha individuato in Europa 73 aree nelle quali si è verificato questo fenomeno. 120 milioni di persone. Sono il 34% di coloro che andranno a votare in giugno. Ecco, in queste 75 aree gli stipendi sono diminuiti dell'8%, diminuiti in 15 anni, diminuiti. Quindi queste sono le promesse di benessere, no? Di miglioramento delle condizioni di vita legate all'integrazione europea. Qui si potrebbero aprire tante parentesi, insomma, per chi voteranno questi, ecco, chi sono i partiti che difendono queste persone. Ecco, la sinistra ha lasciato campo aperto alla destra su questi temi, no? E quindi non esiste più una vera sinistra che difenda le ragioni del lavoro. Insomma, ecco, questo era per dire che il declino non è soltanto italiano.
Abbiamo forse un problemino di connessione.
Significa che le cose stanno andando molto male nei confronti degli Stati Uniti e della Cina. Cioè che noi ci siamo dati delle regole, che sono perdenti rispetto a quello che stanno facendo negli Stati Uniti e in Cina. Ecco, allora, non so, dicevi che volevi far vedere i due grafici che ho messo nell'articolo sul declino italiano. Non mi senti?
Sì, 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 ti sento. Dovrei averlo messo.
Non mi senti più?
Sì, 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 ti sento. Ti
ecco,
sento.
Allora, sì, io direi questo. Io ho messo nel mio articolo due grafici che fanno la fotografia del declino italiano, la dimensione, la durata, ecco, e l'inizio di questo declino. Insomma, è la fotografia della sconfitta, è la fotografia di un paese che esce perdente. Allora, io ho voluto sottolineare, quindi qui, da quando abbiamo introdotto l'euro, l'Italia ha smesso di crescere, anzi, ancora oggi, nel 2024, dobbiamo recuperare quello che eravamo nel 2007, insomma, sono passati 17 anni persi, perché vedi che, insomma, la normalità è la crescita. Ecco, se fai vedere la seconda slide, questa è la distanza del reddito pro capite italiano rispetto ai 15 paesi più ricchi dell'Unione Europea. Ecco, confrontiamoci con i più ricchi, non evidentemente con la Bulgaria o con l'Estonia o con paesi meno ricchi. Allora, sì, ho detto una cosa sbagliata perché la Bulgaria non ha l'euro. Ma insomma, quindi il confronto è con i 15 paesi più ricchi dell'Eurozona. Vedete che c'è stato un inseguimento, la linea zero è la media dei 15. Noi eravamo sotto la media, a metà degli anni 90 siamo arrivati a toccare il livello medio dei 15 paesi, poi dal 1996 c'è il tracollo. Allora, dovremmo domandarci cosa è successo nel 96. Io, per così divertimento, ho provato a chiederlo a Wikipedia: cosa è successo nel 1996? Vengono fuori delle cose incredibili, insomma, no? La Juventus ha vinto la Coppa dei Campioni, cose straordinarie. Diana ha divorziato da Carlo. Ecco. Non c'è invece l'informazione che ci interessa. Nel 1996 l'Italia ha smesso di avere una propria valuta libera di fluttuare, ma abbiamo congelato il cambio. Ecco, questo è successo. Allora, e l'ho sottolineato nel mio articolo, questa è una coincidenza temporale, non è una relazione di causa ed effetto. Però, insomma, diciamo che è una coincidenza temporale che qualche dubbio dovrebbe sollevarlo. A questo punto cosa dovrei fare? Dovrei spiegare come la letteratura economica interpreta invece la relazione di causa ed effetto. Cioè, quali sono gli argomenti? Ecco, ma non mi ci metto neanche, perché insomma vai già richiamato al tempo, e poi sarebbe anche molto così, molto complesso, ma è anche noioso, insomma. Allora, ho trovato un escamotage, ecco, provo ad aggirare l'ostacolo. Lucio Caracciolo e Diego Fabbri su Limes hanno più volte dato questa rappresentazione della Eurozona. Hanno detto che l'Eurozona è come un'arena in cui si combatte, è un campo di gioco, ecco, in cui la competizione è esasperata. In questo campo da gioco le parole chiavi sono concorrenza, e competizione, non cooperazione e solidarietà. Queste non esistono, queste due parole, nell'Eurozona. In questo campo da gioco si svolgono diverse partite. Ci sono partite fra gli Stati, la Germania e l'Italia, per esempio, e ci sono soprattutto partite fra capitale e lavoro. Ecco, allora io ho provato a seguire questa metafora di Limes, che mi è piaciuta molto, e ho provato a immaginare come sia fatto questo campo da gioco. Ecco, ti pregherei di farlo vedere, perché ecco, il campo da gioco è fatto così.
E beh, chiarissimo.
Indovinate da che parte giochiamo noi e da che parte gioca la Germania.
Noi sugli spalti, forse. siamo in tribuna.
Ecco. Quindi, adesso, certo, devo anche cercare di spiegare cosa vuol dire che per noi era in salita. Ma certo che se è così, come dice Limes, e come penso anch'io, non poteva che finire male. Insomma, potevamo prendere solo gol e botte. Allora, provo a dare alcune spiegazioni. Dicevo prima che dal 1996 abbiamo perso la possibilità di svalutare la nostra moneta. Ma bisogna capire bene cosa vuol dire svalutazione. Bisogna soprattutto capire che non esiste che una moneta svaluta da sola e non ci sia un rovescio della medaglia. Se una moneta svaluta, un'altra rivaluta. Quindi quando si parla di svalutazione della lira, si parla anche di rivalutazione del marco. Allora, cerco di essere chiaro e semplice il più possibile. Faccio un esempio. Supponiamo che un marco costi 1.000 lire e che il mercato spinga questo prezzo, perché è il mercato che faceva il prezzo delle valute, non dimentichiamo. Il mercato lo porta a 1.200, da 1.000 a 1.200. Questo vuol dire che la lira ha svalutato del 20% e vuol dire che il marco ha rivalutato del 20%. Allora, detta in soldoni, vuol dire che per un italiano una Audi, un'automobile Audi, costa il 20% in più. Il che vuol dire che ne compriamo meno, il che vuol dire che la Germania ne vende meno. Ecco, questa lettura della svalutazione, che è semplice, insomma, una volta capite le cose sono sempre molto più semplici di quello che si possa pensare. Allora, bloccando il cambio, noi abbiamo concesso alla Germania il grandissimo vantaggio di evitare la rivalutazione del marco, oltre ad avere perso la possibilità di svalutare la lira, che avrebbe dato competitività alle nostre merci. Ecco, basta vedere i dati. Dopo l'introduzione dell'euro, le esportazioni tedesche sono esplose. Sono esplose proprio perché prima la rivalutazione del marco penalizzava le esportazioni della Germania. Ecco, questo insomma è una prima spiegazione della salita. Ha fatto molto bene alla Germania e ha fatto molto male a noi. C'è poi un altro aspetto, insomma, quindi noi, ha fatto male a noi vuol dire meno esportazioni e più importazioni. Cambio fisso vuol dire meno esportazioni, perché non riusciamo a riacquisire competitività con la svalutazione, e avendo una moneta forte compriamo molto bene all'estero. Ma meno esportazioni vuol dire meno lavoro per le imprese italiane, e più importazioni vuol dire meno lavoro per le imprese italiane, perché andiamo a comprare all'estero e facciamo lavorare le imprese estere. Ecco, c'è poi un altro risvolto: se sei in disavanzo commerciale, accumuli debito verso l'estero e quindi i tassi di interesse le decide il creditore, le decide il mercato, non le decidi più tu. Allora, questa è una prima spiegazione. Una seconda spiegazione: siamo usciti dagli spogliatoi e siamo entrati in quel campo con uno zaino di 20 kg sulle spalle, parentesi, debito pubblico fuori scala rispetto alle regole europee. Fare una partita con 20 kg sulle spalle, ma non solo, siamo entrati con le mani legate, costo del lavoro per unità di prodotto più alto della Germania, dell'Olanda, del Belgio, della Francia, ma ci siamo legati anche i piedi, tasso di inflazione più alto dei nostri concorrenti. Quindi ecco perché è in salita, perché siamo entrati con lo zaino e legati. Allora, qualche mese fa sono uscite le memorie, un libro di memorie di Antonio Fazio, che allora era governatore della Banca d'Italia. E lui nelle sue memorie dice: guardate che io gliel'avevo detto. Gli avevo detto una cosa molto semplice. Prima di entrare in campo, togliamoci lo zaino e sleghiamo mani e piedi. Prima aggiustiamo le cose in casa nostra. Poi, dopo qualche anno, quando non avremo questi handicap e saremo in grado di competere, allora potremo entrare. Ecco, ovviamente non fu ascoltato. E quindi siamo entrati in questo... in questa eurozona, in questo campo di competizione, ci siamo entrati con questi handicap e, attenzione, senza avere gli strumenti che ti consentono di gestire gli squilibri, di gestire le crisi, cioè senza una politica monetaria nazionale, senza una politica di bilancio nazionale, senza una politica valutaria, senza una politica industriale. Siamo entrati in queste condizioni. E vorrei fare osservare una cosa, che se guardiamo i paesi che aderiscono alle Nazioni Unite, sono 190 paesi, quanti sono i paesi sovrani che hanno rinunciato alla politica monetaria, alla politica valutaria? Sono 20 paesi, quelli dell'Eurozona. Ecco, 170 paesi non ci pensano nemmeno a privarsi della sovranità nazionale. Ecco, mi sono appuntato una terza spiegazione, poi ti do la parola. Una terza spiegazione del fatto che il campo è in salita. Le regole del gioco in questo campo prevedono una cosa che per noi è stato il più grande handicap. La regola è questa: se hai problemi di competitività nei confronti degli altri paesi, cioè se non sei in grado di essere competitivo su quel campo di calcio e non puoi svalutare la moneta per recuperare competitività, ti resta una sola cosa da fare. Sei costretto a svalutare il lavoro. Cioè devi tagliare gli stipendi e indebolire la forza contrattuale dei lavoratori. Ecco, ti ho mandato una slide in cui queste cose sentite da uno come me possono lasciare il tempo che trovano. Ma questo è un documento ufficiale dell'Unione Europea. Guardate cosa scrive l'Unione Europea. Venuta meno la possibilità di svalutare la moneta, i paesi della zona euro che tentano di recuperare competitività sul versante dei costi, devono ricorrere alla svalutazione interna, cioè contenimento dei prezzi e dei salari. Questa politica di contenimento dei salari presenta però limiti e risvolti negativi, non da ultimo in termini di aumento della disoccupazione e del disagio sociale. Ho messo in netto risvolti negativi, questo l'ho messo io. Cioè, come a dire, se non puoi svalutare devi tagliare i salari. C'è però un risvolto negativo, purtroppo insomma, c'è un risvolto negativo in termini di aumento della disoccupazione, è un risvolto. Purtroppo, purtroppissimo, dico io, altro che purtroppo, altro che risvolto. Ecco. Questo è il mondo nel quale ci siamo messi a giocare quelle partite di cui dicevo prima, insomma. E noi siamo stati a questo gioco, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto i compiti a casa. Cosa vuol dire fare i compiti a casa? Vuol dire fare le riforme strutturali. Ma cosa sono? Chiamiamole col loro nome corretto. Le riforme strutturali sono contro riforme. Perché abbiamo smantellato le riforme che erano state fatte a vantaggio del lavoro nei primi 30 anni del dopoguerra. Se pensate lo statuto dei lavoratori, le tutele dei lavoratori sul luogo di lavoro, la sanità pubblica, l'istruzione gratuita e obbligatoria. Insomma, abbiamo smantellato lo Stato... Stiamo smantellando lo Stato sociale. Insomma, la sanità pubblica sta diventando sanità a pagamento. Perché? Perché deve risolversi nel mercato. Lo Stato deve starne fuori. Quindi la sanità intesa, e questo è il neoliberismo, la sanità intesa come fenomeno di mercato, come business. Ecco, insomma... Però, guardate, dopo aver fatto i compiti a casa, adesso siamo diventati competitivi. Adesso esportiamo più di quanto importiamo. Siamo diventati come la Germania. Come abbiamo fatto? Ecco, se fai vedere la slide successiva, ecco come abbiamo fatto. Allora, guardate, questo è un documento dell'OCSE. I salari reali in Europa... Variazione percentuale nel periodo 90-2020, nell'arco di 30 anni. Tutti i paesi hanno aumentato i salari reali in una misura più o meno alta. L'unico paese, quello che sta in fondo alla classifica, l'unico paese che addirittura ha diminuito i salari reali è l'Italia. Ecco, abbiamo fatto i compiti a casa e adesso siamo competitivi. Stiamo meglio? Siamo competitivi, ma non so se stiamo meglio. Questo.
Chiaro. Eugenio, come ultima questione, allora ti chiederei di approfondire uno dei temi fondamentali che affronti nel tuo articolo, in conclusione al tuo articolo, che è quello dei famosi Stati Uniti d'Europa, no? E in particolare in quell'articolo sottolinei due aspetti in particolare. La primo è che appunto la possibilità che gli stati nazionali europei in qualche modo trasformino l'attuale assetto dell'integrazione in un assetto, diciamo, di tipo statuale, di tipo federale, i famosi Stati Uniti d'Europa, è, diciamo, una possibilità completamente inverosimile. Quindi in qualche modo è inverosimile e l'attuale Unione Europea non sta andando in quella direzione. Quindi inverosimilità e anche poi, diciamo, la prova dei fatti, non ci pensano nemmeno ad andare in quella direzione. Uno dei motivi per cui non ci pensano nemmeno ad andare in quella direzione è perché i famosi Stati Uniti d'Europa oltre ad essere un'idea appunto inverosimile, ma anche contraddittoria rispetto allo spirito neoliberista dei trattati. E quindi è inverosimile e non ci stanno nemmeno pensando, ma perché non c'è nessuna volontà, perché in qualche modo contraddirebbe il progetto dell'attuale Unione Europea che emerge dai trattati. Ecco, su questo aspetto qui, su questi aspetti qua, che cosa diresti?
In primo luogo direi che gli Stati Uniti d'Europa non hanno nessun aggancio con la realtà, no? E questo è un mito. Torno prima alla narrazione mediatica che è fatta di retorica, di miti. Ecco, abbiamo convinto la gente che l'Europa sta percorrendo una linea retta che passo dopo passo ci porterà a questa terra promessa. Tu dicevi nessuno in realtà la vuole, ecco, no, ma c'è di più. È proibito, è vietata dai trattati. E nei trattati europei non c'è nessun articolo, nessun comma che indichi che l'Unione Europea sta andando verso gli Stati Uniti d'Europa. Anzi, il Trattato di Maastricht, soprattutto l'articolo 125 del Trattato sull'Unione Europea, proibisce la solidarietà fra Stati. Ora, cosa vuol dire Stati Uniti d'Europa? Vuol dire creare uno Stato sovrano. Apro una parentesi, ce la vedete voi la Germania che diventa come la California? Cioè diventa uno Stato regionale senza sovranità? Ma soprattutto ce lo vedete un cittadino della Baviera che quando versa le tasse sa che una parte di quello che versa va in Calabria a sovvenzionare una regione italiana tra le meno ricche? Eppure guardate che questo è quello che succede in ogni Stato sovrano, succede negli Stati Uniti. Il Maryland, attraverso il bilancio federale, sovvenziona l'Alabama, uno dei paesi meno ricchi. Questo è un fenomeno automatico in uno Stato sovrano. Voi pensate che un olandese possa apprezzare questa idea? Ma se andate a parlare di Stati Uniti d'Europa in Olanda, vi prendono per matti. Vi dicono che, quantomeno vi dicono che state facendo un ragionamento contrario agli interessi dell'Olanda, ma lo stesso avviene in Germania. E comunque in Germania, dove hanno una corte costituzionale che può essere attivata direttamente dai cittadini, non come da noi, che la corte costituzionale può essere attivata soltanto da un giudice, no? E là fanno immediatamente ricorso alla corte costituzionale quando si cerca di andare oltre le regole, oltre il trattato di Maastricht. E beh, la Corte Costituzionale tedesca ha messo dei punti fermi, ogni volta che parla mette un punto fermo. Non si può andare oltre questo livello di integrazione perché la Costituzione tedesca lo vieta. Quindi, insomma, fare gli Stati Uniti d'Europa cosa significherebbe? Significherebbe anzitutto riscrivere i trattati, perché i trattati descrivono un mondo in cui la solidarietà all'interno dello Stato non esiste. Non esiste. E quindi andrebbero riscritti, ma soprattutto andrebbero mandate al macero le costituzioni nazionali, cosa che magari in Italia qualcuno potrebbe anche volerle, ma in Germania vi assicuro che non ci pensano, non ci pensano nemmeno. Quindi la domanda che dovremmo porci in realtà, ecco, la domanda corretta, non è faremo gli Stati Uniti d'Europa? No, la domanda corretta è un'altra. Riuscirà questo assetto dell'Unione Europea a reggere, a stare in piedi, se non facciamo gli Stati Uniti d'Europa? Ecco, questa è la domanda corretta. Può durare questo sistema? Beh, è sorprendente leggere personaggi come Giuliano Amato, come Visco, come Ciampi, come Letta, come Draghi, che vi dicono no, non può reggere. No, non può reggere. Allora, cito soltanto Ciampi perché era quello che si è preso il grande merito, no, di aver portato l'Italia nell'euro. Il 31 dicembre del 1998, sì, 98, cioè il giorno prima dell'euro, l'euro è entrato in circolazione scritturale il primo gennaio del 99, in un articolo sulla Repubblica ha scritto, e qui c'è tutto, abbiamo fatto una moneta senza Stato, cioè abbiamo creato un sistema zoppo. Se non andiamo oltre il trattato di Maastricht, questa zoppia prima o poi farà crollare tutto. Ma le stesse cose le potrei farle dire ad Amato, a Draghi le sta scrivendo in questi giorni. Se mi dai ancora un minuto,
sì, sì.
Ti leggo cosa scrive Draghi in questi giorni. Abbiamo deliberatamente perseguito una strategia basata sul tentativo di ridurre i costi salariali l'uno rispetto all'altro. Cioè, noi abbiamo cercato di diventare competitivi abbassando il costo del lavoro nei confronti di un paese che a sua volta abbassava il costo del lavoro per essere competitivo con noi. E abbiamo fatto questa strategia in aggiunta a una politica fiscale prociclica. Cioè, abbiamo tirato la cinghia quando le cose andavano male, facendo inorridire Keynes, quale diceva devi fare spesa pubblica, quando le cose vanno male devi ridurre il disavanzo e il debito, quando le cose vanno bene. Il risultato di queste strategie, lo dice Draghi, il risultato di queste strategie è stato, dice l'unico risultato è stato quello di indebolire la nostra domanda interna, cioè vuol dire diminuire la produzione, diminuire il reddito e minare il nostro modello sociale. Non è la competitività ad essere viziata come concetto, è l'Europa che si è concentrata sulle cose sbagliate.
Ma dove l'ha scritto questo Draghi?
L'ha scritto nel discorso che ha fatto recentemente, anticipando i contenuti del suo report.
Ok. Cioè, che poi parla a se stesso sostanzialmente, cioè se le dice...
Bravo. No. È il gemello intelligente che parla.
Ho capito.
Allora, queste poche righe che ho letto venivano scritte come una realtà evidente da tutti quelli che finiscono in ismo.
Sì, no? Sì, esatto.
Esattamente. Ecco, allora, io fino a qualche tempo fa mai avrei pensato di arrivare a questo punto. Cosa vuol dire questo punto? Vuol dire che si stanno aprendo delle crepe. Vuol dire che si sta prendendo coscienza che anziché aver creato un sistema che genera competitività e benessere, come sta scritto nell'articolo 3 del trattato sull'Unione Europea, abbiamo creato un sistema disfunzionale un sistema che oggi ci obbliga a ripensarci, perché stiamo perdendo la, diciamo, la competitività nei confronti degli Stati Uniti e della Cina, e quindi dobbiamo fare marcia indietro. Ecco, allora, queste cose, adesso faccio rinvio a quel mio articolo, queste cose le ho scritte, soprattutto ho messo un grafico che fa vedere come, anziché andare avanti, stiamo andando indietro, cioè stiamo smontando i dogmi. Ecco, però, no, insomma, con che faccia ci dicono queste cose? Con che faccia? Avete visto quel grafico sul costo del lavoro in Italia? Sì, lo chiamiamo costo del lavoro, ma vuol dire stipendi che vanno in tasca alle persone. Cioè, abbiamo mai visto in Italia, nei primi 30 anni del dopoguerra, il lavoro povero? Cioè, nei primi 30 anni del dopoguerra, un impiegato poteva mantenere una famiglia dignitosamente, come è previsto dalla nostra Costituzione, anche se la moglie non lavorava, faceva la casalinga, ma poteva far studiare i figli, comprava la 600 e poteva andare in vacanza. Ecco. Allora, abbiamo lasciato quel mondo lì, adesso la faccio anche troppo semplice, perché recuperare quel mondo lì significa dare un assetto sociale completamente diverso. Bisogna riavvolgere il nastro, bisogna tornare a controllare i movimenti di capitale e bisogna tornare allo stato sociale. Dici niente? Insomma, allora, fammi concludere in questo modo. Questa è la seconda parte della tua domanda, ma non solo è inverosimile gli Stati Uniti d'Europa, ma sono contrari al progetto. Cioè, l'Europa è stata, l'Unione Europea è stata progettata per essere così, sì, non sì, per essere diversa da così. Certo. Non ci sono errori progettuali. Esatto. Ecco, qual era il progetto? Ecco, è questo che dovremmo domandarci, qual era il progetto? C'è una frase di Keynes, un aforisma di Keynes citatissimo, che dice che gli uomini politici credono di essere autonomi e indipendenti, in realtà sono schiavi di un economista o di un politologo che ha scritto le cose che lui fa oggi, le ha scritte 30 anni prima o 50 anni prima. Allora, se vogliamo capire qual era il progetto, consiglio una lettura, consiglio di leggere von Hayek, nel mio articolo trovate il link, il quale in questo saggio che ha scritto ha spiegato come fare a realizzare un nuovo ordine realmente liberale. Sembra di leggere l'Unione Europea. Quindi c'è chi ha lavorato per realizzare il progetto, e se von Hayek fosse vivo oggi sarebbe molto contento. Ecco.
Certo,
io un po' meno, insomma.
Chiaro. No, era già in partenza un progetto intrinsecamente, diciamo, oligarchico e antidemocratico. Poi c'è chi in qualche modo ci ha collaborato in buona fede e accecato un po' dall'ideologia, c'è chi invece l'ha fatto probabilmente anche con molta meno buona fede e con molta più consapevolezza, però sì. Anche questo è chiaramente un aspetto importantissimo da sottolineare. E professore, ti ringrazio moltissimo, siamo andati anche un pochino oltre i tempi che ci eravamo prefissati, ma perché è stata un'intervista davvero molto molto interessante. Io invito chiaramente anche ad andare a leggersi l'articolo di Eugenio, perché insomma sono riassunti un po' tutti i temi di cui abbiamo approfondito oggi. Quindi grazie ancora, manca circa un mese alle elezioni europee, noi a Ottolina qui vogliamo dedicare ampio spazio al tema dell'euro, al progetto comunitario, insomma vogliamo dare un'informazione per quanto riguarda l'Europa sicuramente diversa da quella che trovate un po' sui media tradizionali, che parleranno appunto dello scontro tra Meloni, Schlein, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo era per dire che magari ci saranno altre occasioni di qui alle elezioni, Eugenio, se avrei voglia di partecipare ad un'altra intervista, magari possiamo invitare anche Guzzi. E nulla, io ti ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Grazie a voi e grazie per il lavoro che state facendo. Grazie
e alla prossima. Ciao a tutti.